non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Ma la vita cadisse la trame con la sombra che porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro ogni carcere di Radio Onda Rossa. Sono le 15 e 4 minuti primi e iniziamo questo mercoledì la puntata di quest'oggi. Come facciamo quando ci arrivano delle lettere interessanti dal carcere? Iniziamo leggendo una lettera un po' lunga, però molto interessante, perché è scritta da una detenuta nel carcere di Modena. Tra l'altro la zona di Modena, sapete, è stata interessata qualche tempo fa dal terremoto. Molti hanno parlato di quel terremoto, nessuno ha parlato delle conseguenze del terremoto sul carcere. Il carcere è probabilmente inagibile, perlomeno da quanto dice qui la detenuta, e però appunto i detenuti e le detenute ci sono dentro senza che siano state fatte alcune riparazioni. È anche interessante, oltre per questo fatto, perché segnala la difficoltà nel carcere femminile, ancor più che in quello maschile, di organizzare proteste collettive, dato l'esiguo numero delle detenute femminili in molte carceri, e soprattutto è anche di avere, diciamo, un rapporto con l'esterno in grado di superare, insomma, il problema del carcere. Vediamo subito questa lettera che andiamo a leggere immediatamente. Dunque, sono Susanna, ragazza dentro, reclusa, ci chiama ragazzi fuori, grazie per i ragazzi, comunque fuori sì, in effetti siamo fuori. Lei dice: sono Susanna, ragazza dentro, reclusa nella sezione femminile del carcere di Modena. Ecco le mie ultime riflessioni. Fermo restando l'iniquità del sistema carcerario e la situazione nazionale, ho la netta sensazione, per non dire la presunzione di verità, che qui si stia, virgolette, come d'autunno sugli alberi le foglie, in bilico che al primo alito di vento si caschi tutti giù col cul per terra. Vedo di spiegarmi meglio. Non ho molti termini di paragone, avendo soggiornato solo un anno a Piacenza, tra parentesi io detenuta comune nel penale punitivo, e ci mette tanti punti interrogativi, non sa perché, ma se è vero, e poi continua chiusa parentesi, ma se è vero che al peggio non c'è mai fine, la cosa inquietante assai, ho constatato che pressoché ovunque nelle carceri miste le donne sono detenute di serie B. E qui è il punto, e qui ci spiega il perché. Se nelle sezioni maschili le condizioni di vita sono al limite, qui al femminile le cose sono esasperate, e vi spiego il perché. Sempre valutazioni personali, per quanto oggettiva. Il fattore numerico è fondamentale, essendo meno del 10% del totale dei detenuti. Ora, le donne detenute sono il 4,5% a livello nazionale, quindi molto poche. Probabilmente in questo carcere sono il 10%. Continua Susanna, il fattore numerico è fondamentale, essendo meno del 10% del totale dei detenuti. Se ci sono delle migliorie da fare, scusate, degli interventi di ristrutturazione, queste investono sempre in funzione della maggioranza, è anche logico pensarci. Se però i fondi sono insufficienti per coprire il totale del maschile, dei lavori da fare al maschile, perché appunto è stata terremotata Modena, quindi anche il carcere, anziché non fare del tutto, si potrebbe almeno investire nel femminile qualcosa, che col 10% della spesa totale si risolverebbero buona parte delle necessità, o almeno quelle materiali. Poiché il terremoto del maggio ha causato danni strutturali alla cucina, e qui è importante, danni strutturali alla cucina e alla palestra, da allora inagibili, sia la cucina che la palestra, quindi soppresse, con conseguenze perdita di posti di lavoro, che seppur poco impiegavano 4 o 5 persone, quindi 4 o 5 detenute prendevano la mercede, lavoravano. Invece adesso la cucina, tra l'altro non ci dice evidentemente il pasto, il vitto adesso viene portato da fuori, chissà da chi fatto, in che condizioni fatto. In realtà invece nelle cucine del carcere, per quanto schifose e con pochi mezzi, però perlomeno sono gestite da detenuti, in questo caso da detenute. Quindi oltre alla perdita del posto di lavoro, 4 o 5 persone, ora però non c'è nulla, quindi né la palestra né la cucina è agibile, e non fanno i lavori di ristrutturazione nonostante tutti i fondi per il terremoto, eccetera eccetera. Le attività sportive e ricreative non sono più fattibili, avendo solo un'area grigia non adatta alle attività fisiche, e sappiamo tutti quanto fondamentale sia per l'umore e per la manutenzione psicofisica, mette tra virgolette la manutenzione psicofisica del corpo, muoversi e scaricare tensioni eccetera. Ma si sa, le ragazze sono più gestibili tra virgolette dei maschietti, certo, togliere lo sport, puntini puntini, oddio, qui si rischia di scadere a fare la guerra tra poveri. Quindi sottolinea questa differenza. La cosa, sono parole sue, la cosa che più mi fa incazzare, dice Susanna, è sì che la stragrande maggioranza di noi altre accetta le cose con una rassegnazione e una remissività tipicamente, tra virgolette, femminile, poiché su di noi grava comunque la responsabilità della famiglia, pur recluse, e quindi siamo tutte zitte e buone, per non venire sballate in altre carceri distanti o per paura di chissà quali ritorsioni interne. La scolarizzazione, altro distintivo, qui c'è solo la possibilità di conseguire la terza media. Non vi è altra possibilità di studio, se non a livello personale, ma anche in questo caso c'è la limitazione dei libri e del cartaceo da tenere in cella. 5 libri in tutto, è chiaro che non puoi studiare con 5 libri. Quindi un regime molto duro questo di Modena, a livello di quasi di alta vigilanza, però di alta sicurezza, però insomma questo non sembra comunque, questo per dire, per capire, ecco, da queste lettere capiamo che la situazione in tutte le carceri si sta stringendo gradualmente, se volete anche lentamente, ma inesorabilmente. In effetti oggi anche un carcere che qualche anno fa era cosiddetto comune, cioè le celle aperte, la possibilità di lavoro, di muoversi, studi eccetera, adesso si sta chiudendo, cioè il modello è quello del carcere di massima di sicurezza per tutti, poi ci stanno i gradi ancora di più sicurezza, dove ne parleremo la prossima volta, il 41 bis, che è veramente una cosa veramente studiata in modo per far impazzire la gente. Vabbè, comunque torniamo a Susanna, che ci raccontava appunto che la possibilità di studio non c'è, in quanto manca oltre la terza media, e le possibilità di studio individuale non è possibile, perché puoi tenere solo 5 libri in cella. La ruota pacchi in gergo è appunto il posto dove i familiari portano il pacco viveri ai colloqui, e si chiama ruota perché una volta era proprio una ruota. i familiari stavano da una parte di un muro, mettevano su questa ruota il pacco viveri, quello girava, andava di là dove le guardie controllavano, non viste, quindi portavano via roba, manomettevano, sporcavano eccetera, e poi consegnavano a quel pacco la roba che poteva passare al detenuto. Poi questa cosa in molte carceri è stata abolita, molte sentenze, leggi, impicci, imbrogli dicono che il controllo del pacco deve essere fatto dalla guardia, però sotto gli occhi del parente che l'ha portato. E però sapete come funziona in questo paese, la legge è uguale per tutti, c'è scritto, no? Chi è passato per le carceri prima ancora è passato per i tribunali e l'ha vista questa indegna scritta, perché se la legge è uguale per tutti non siamo tutti uguali per la legge, e quindi perché scrivere quella è la più grande castroneria scritta dagli umani negli ultimi secoli, la legge è uguale per tutti, e vabbè, se fossimo tutti uguali per la legge. Comunque, questo è, se lei parla ancora della ruota pacchi vuol dire che lì siamo ancora a livello medievale, nella Modena che è il posto ritenuto una città civile in una regione civile, è alla faccia della civiltà. Comunque la ruota pacchi, continua Susanna, all'ingresso ci dovrebbe essere scritto l'elenco di riferimento delle cose che si possono portare, quante e come possa essere introdotto il pacco ai detenuti. Per esserci c'è, dice, questo elenco delle cose, quasi sempre, peccato che viene cambiato in continuazione ed è sempre più esiguo l'elenco dei cibi che passano, di settimana in settimana addirittura viene cambiato, per cui succede questo fatto drammatico che quando vengono da fuori, parenti che vengono una volta al mese e dopo aver preparato cibo per portarlo ai detenuti si vedono rifiutare quel cibo perché nel frattempo è stato reso vietato. Si trova quindi il parente, si trova a dover riportare indietro parecchia roba, soprattutto cibo, quindi altri soldini buttati via, e l'incognita, la chiama l'incognita del biscotto. La chiamano l'incognita del biscotto perché chi ha frequentato le patrie galere, questa assurdità nell'assurdità, questa demenza imbecille, senile, perché c'ha 400 anni questa imbecillità chiamata carcere, che però come vedete è molto ancora ben accetta da tanti e tante di noi, e quindi evidentemente ancora sul terreno dell'imbecillità ci siamo profondamente radicati. Insomma, la chiama l'incognita del biscotto perché appunto chi ha avuto la sventura di frequentare questi alberghi di Stato chiamate galere si è reso conto che e soprattutto il problema dei dolci, ma anche per esempio diciamo, materiale ittico, i pesci e così via, hanno delle logiche veramente tipiche soltanto di quei geni che gestiscono le carceri. Allora, per esempio, i biscotti duri non si possono portare, no? Capite voi perché? Le torte morbide si possono portare, in alcuni carceri è il contrario, e poi vabbè, le torte te le tagliano a pezzettini e va bene, perché sapere se dentro ci dovesse fosse un carro armato o un Kalashnikov, è chiaro, in una torta è normale che ci sia non un genere, un Kalashnikov, a volte anche un carro armato, spesso un bazooka, e va bene quindi che la tagliano a fette, ma il fatto del dolce duro tipo biscotto o del dolce morbido tipo pan di Spagna, questa cosa io più di 30 anni che mi cervello per capire il perché di questa cosa, non sono ancora venuto a capo. Così come il rapporto tra arancia e mandarino, voi dite sono due agrumi, e mica no, non per il Ministero della Giustizia, non sono due agrumi equivalenti, più o meno simili, anche se ma mi ricordo mandarino perché al tempo non c'era la clementina, comunque immagino che valga. Allora, in alcuni carceri passa l'arancia e non il mandarino, in altri carceri passa il mandarino e non l'arancia. Voi sapete perché? Se qualcuno mi scopre il motivo, ovviamente gli daremo il premio Nobel per l'arguzia, la capacità di capire, di entrare nella mente del carceriere, che è una mente complessa, vedete le cose. Vabbè, è l'incognita del biscotto. Questa dell'incognita del biscotto è grandiosa, ci dovremmo scrivere un libro, lo scriveremo prima o poi, se avremo tempo, perché descrive, bisogna raccontare ai posteri l'imbecillità non solo del ministero, dei governi, dello Stato di questo periodo, ma anche della gran parte delle persone, uomini e donne, di destra, ma spesso anche di sinistra, anche di estrema sinistra, che sono talmente cretini che non si pongono interrogativi. Beh, dice, non si può con interrogativi, che il carcere è la cosa più cretina inventata dagli umani e che continua a stare lì, perché l'incognita del biscotto o l'enigma del biscotto caratterizza bene il carcere. Non è che c'è un carcere senza enigma del biscotto, c'è per forza, e qui ce lo dice Susanna. Allora, l'altro dato mette: le carenze strutturali dell'edificio, ci dice Susanna, e la cattiva manutenzione fanno sì che se sei nel box della doccia non aspettate che ovviamente è scritto a mano, c'è questo problema della doccia, no? Nei box di doccia ne funziona solo uno, i box delle docce, no? Per fare docce in più persone ne funziona solo uno, con un'alternanza di temperatura dell'acqua che va da fredda tremenda fino da quella ghiacciata fino a quella ustionante, senza possibilità di miscelare. Quindi o ti fai la doccia ghiacciata o ti fai la doccia ustionante, scegli tu quale. Non è, ne funziona uno solo che non ha il regolatore, quindi o ti becchi la doccia fredda o ti fai l'esso o l'essa. Altro problema: avendo sotto di noi, l'ala destra della sezione dove sta lei, il deposito rifiuti, grande genio pure questi, quelli che hanno, no, concepito il carcere così, sotto la sezione dove stanno le detenute c'è il deposito rifiuti, attiguo ovviamente alla cucina, così, no, l'igiene è garantita, dice, non si possono raccontare i miasmi, soprattutto d'estate, perché come sapete le puzze, gli odori, i vapori vanno dal basso verso l'alto e questi se ne respirano tutto. Si crea l'habitat ideale per la proliferazione di topi, mosche, eccetera, eccetera. E in alcune delle canaline di scolo, che vanno appunto dal tetto a terra, sono piene di zanzare e altri tipi di insetti. Quindi c'è tutto un meccanismo che brulica. Continua Susanna: la situazione sanitaria, se non fosse cosa tremendamente seria, si potrebbe dire grottesca. Attualmente è in atto una campagna di vaccinazione. Invece di portare il carcere in condizioni minimamente igieniche, hanno deciso di fare la campagna di vaccinazione. Sono geni questi sono geni. Se non ci fossero dei geni che dirigono il sistema sanitario in questo modo, bisognerebbe inventarli. Questi sono geni. Invece di spostare il coso dei rifiuti per levare quella puzza, quella monnezza, ovviamente quel covo di infezioni, hanno detto: sai che c'è? Li vacciniamo. Quello lo lasciamo lì, ma li vacciniamo, no? Vedete che la genialità italica, è giusto che lì a Leo c'è scritto un popolo di santi, eroi, di geni e di imbecilli. Vabbè, imbecilli sono scordati di mettercelo, ma poi bisognerebbe aggiungerlo. Dunque, nel mio personale caso, e qui ci racconta questa storia col dottore, allora, la chiamano per il vaccino dell'epatite B. Lei dice: dottore, ho già gli anticorpi. Il dottore risponde: ma qui non c'è scritto nella sua cartella. Lei dice, Susanna dice, ma io l'ho già fatto, lo ricordo bene, sa, l'ho fatto io, me lo potrò ricordare. 15 giorni dopo la chiamano di nuovo in occasione della campagna di vaccinazioni antitetanica. Il dottore dice: aveva ragione, lei ha già fatto l'epatite B. Quindi probabilmente c'era scritto, non l'aveva letto, vabbè. Ora si fa il vaccino antitetanico. E lei, Susanna, risponde: dottore, sono allergica alla gamma globulina che del siero antitetanico. Il dottore dice: ma qui non c'è scritto. E però lei si rifiuta di farlo. Ieri mi chiamano per la vaccinazione antinfluenzale. Dottore, prego, si sieda. A questo non può dire di no, perché la vaccinazione antinfluenzale è fatta per tutti, dice il dottore. Lei dice: scusi, ma con la bronchite ho le orecchie tappate, non ho capito nulla, può ripetere? E quindi ringrazia il dottore, rifiuta l'offerta e va avanti, dice così, se posso. Oddio, e poi conclude: oddio ragazzi, guardate che è una cosa seria, perché giustamente l'ha presa a ridere, ci si può anche rimettere la pe, puntini puntini. Oh merda, ma vuoi vedere che è questo il tanto decantato decreto svuota carceri? Prossima fermata, camere a gas, ecologico si intende, vostra affezionata Susanna. Turn me inside out and round and round. E allora riprendiamo le 15:23, questa è sempre la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Allora, sono usciti il 31 dicembre, ovviamente la valgono al 1 gennaio 2013, quindi hanno concluso l'analisi dei dati per tutto il 2012 e il Ministero, il DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Abbiamo i dati ufficiali, sono quelli del Ministero. Allora, vediamo un po' che in qualche modo Patrizio Gonnella di Antigone, dell'Associazione Antigone, analizza un po', però noi vorremmo analizzarne ancora di più, comunque riflettere su questo. Allora, i detenuti sono quelli complessivi, dove sta... perché li mette alla fine, parte da un dato parziale, però bisogna partire, ecco, sono 65.000 al 31 dicembre, 65.701 tutti detenuti, però la riflessione che fa subito, giustamente, questa è condivisibile al 100%, Antigone dice che poiché è stata fotografata la presenza in carcere al 31 dicembre, la presenza, è chiaro che molte persone non erano presenti in carcere perché, anche se non in maniera massiccia, in genere nelle vacanze tra Natale e Capodanno, nel periodo tra Natale e Capodanno, molti detenuti che sono in condizione di poterla avere prendono i permessi premio, le licenze premio, e quindi sicuramente mancano molti all'appello. Comunque questo è il ragionamento che fa chiaramente Antigone ed è probabilmente. L'altro dato, questi comunque 65.000, che saranno sicuramente 66-67.000, quindi bisognerà vedere il dato al 31 marzo per essere più precisi, comunque sono il 4,27% appunto della popolazione femminile, questo, la percentuale è quella, era il 4,5%, l'altro anno era il 4,5%, il 4,27%, quindi si aggira su quei numeri, mentre invece la capienza dei posti è 47.040. Ora, scusate i numeri, capisco che per radio è difficile capirli, però insomma lasciate stare, dite un grosso modo 67.000 presenze, 47.000 posti, questo dice il Ministero, però 47.000 posti secondo Antigone non sono reali, cioè la capienza, quindi il sovraffollamento è maggiore, non sono reali perché è maggiore di quanto dice il Ministero, pur essendo già così grandioso, però non sono reali questi 47.000 posti perché, dice Antigone, come hanno fatto a crescere rispetto ai 44.000 di qualche tempo fa, cioè 3.000 in più, se non si sono aperte nessuna carcere, ne risultano le stesse 206 gli istituti penitenziari in questo paese a tutti i livelli, in totale appunto sono 206, e anzi alcuni reparti risulta che siano stati chiusi perché mancava la manutenzione, e vedete la lettera di Susanna da Modena ci raccontava proprio questo, che lì ce li fanno stare lo stesso, però quel reparto andrebbe chiuso perché le docce non funzionano, le mura cascono, il coso della mondezza, insomma, quindi quello andrebbe chiuso perché manca, però altri reparti sono stati realmente chiusi, quando sono ancora più devastati, non hanno i soldi, dicono non hanno i soldi perché chiaramente devono comprare le grandi armi, no? Devono spendere i soldi per le più costose armi di sterminio, questo paese sta spendendo soldi comprando armi di sterminio di massa, però non trova invece quattro soldi, sarebbe proprio la milionesima parte per riparare i muri, le docce, eccetera. Comunque non sono 47.000, ha questo grosso dubbio condivisibile Antigone, perché dice appunto intanto non risultano altre carceri aperte e poi risultano invece molti reparti chiusi per inagibilità, perché mancano i soldi per la manutenzione, quindi altro che 47.000, evidentemente l'hanno gonfiato un po' il numero, e questi sono i dati strutturali. Però poiché noi diciamo sempre e continuiamo a dirlo che il problema del sovraffollamento è sì un problema che però aggrava, attenzione a questo, aggrava soltanto la sofferenza che il carcere impone, non ne crea di nuovo. Non è che se abolissero, ipotesi, perché in Italia non sono capaci manco a fare questo, perché chi sta al governo, al Parlamento, eccetera, sono una manica di venduti, ma pensano solo a fargli impicci loro, e questo lo sappiamo tutti, ormai non c'è bisogno di spiegarlo, quindi sono anche incapaci di fare alcunché di collettivo. Però anche se ci fosse una situazione di riduzione del sovraffollamento, non è che in carcere improvvisamente si starebbe belli e felici, sempre sofferenza si prova, il sovraffollamento ne aumenta la sofferenza, non ne crea di nuova, l'aumenta. se ne creasse di nuovo vorrebbe dire che nelle carceri dove non c'è sovraffollamento si sta da Dio, e invece non è così, perché quando ti levano la libertà, anche se poi ci sono le tendine rosa alla finestra, sempre schifo, schifo è. Ma il dato che noi volevamo ragionare è su questo numero, che è importante averlo messo in, allora, il numero è 28.460, quindi quasi poco meno della metà, un 40%, diciamo, 28.460. Che cosa è questo numero? Il 40% delle persone in carcere, poco meno del 50%. E sono persone che hanno una recidiva fra 3 e 4 carcerazioni precedenti, quindi sono persone che hanno alle spalle o 3 o 4 carcerazioni precedenti. In termini tecnici si dice sono recidivi. Attenzione, di questi 28.500, facciamo la cifra rotonda così si memorizza meglio, di questo quasi 45% di popolazione detenuta, quindi quasi la metà, ben 6.900, un bel po', ne hanno alle spalle 5 o 9 carcerazioni già scontate, quindi sono recidivi più di un, e più e più e più. 1.400 ne hanno addirittura tra 10 e 14, e poi 350 hanno addirittura da 15 a più carcerazioni. Allora, questi numeri, 28.500 detenuti, sono plurirecidivi con tutte le... e lì dentro ci sono chi ci sta, chi è recidivo tantissimo. E a questo punto noi poniamo, mettiamo sotto ragionamento critico il problema del cosiddetto reinserimento o rieducazione. Rieducazione è anche offensivo, infatti le leggi parlano di rieducazione, ma siccome è offensivo come termine, è inumano, è disumano, fuori dall'umanità, perché nell'umanità non c'è qualcuno che educa qualcuno. Trattandosi di adulti, nessuno educa, nessuno può arrogarsi il diritto o l'autorità di educare altre persone, perché altrimenti lo violenta o la violenta e basta. Però diciamo il termine più edulcorato, reinserimento sociale. Loro usano rieducazione perché sono proprio gretti, proprio fascisti fino dalla testa ai piedi, quelli che dirigono le carceri, anche se a prescindere dalla tessera che hanno in tasca. Comunque parliamo di reinserimento. Ora, noi abbiamo sempre sottoposto a critica il termine reinserimento, perché che reinserisci se una società generale alle persone che stanno fuori, ai ragazzi fuori, come ci chiama Susanna, che hanno studiato, che hanno delle specializzazioni, una laurea, cioè non riescono a trovare lavoro e devono andare a fare qualche volta i camerieri nel bar, ma non tanto perché siano mestieri, ogni lavoro è uguale, cioè è valido. Il problema è che pagati a nero, sottopagati, alternanti, quando mi serve ti chiamo, quando non mi serve non ti chiamo, quando non mi serve più ti caccio via. Cioè, con questo è il reinserimento che questa società, queste classi dirigenti fanno per tutte le persone, per tutti i ragazzi, giovani che oggi si affacciano sul cosiddetto mondo del lavoro. Che reinserisci? Come fai se non sei in grado di inserire i ragazzi fuori, le ragazze fuori? Come fai a reinserire le ragazze e i ragazzi dentro? È chiaro che è una bufola di quelle grandiose, la più grossa bufola, dopo quella appunto del problema che è superiore, quella del biscotto, il problema dell'enigma del biscotto. Scriveremo un romanzo sull'enigma del biscotto, perché è grandiosa sta cosa, ci faremo le più grasse risate. Raccontare l'assurdità, che nessuno è riuscito a spiegarla, nessuno, io ho conosciuto poi anche fuori, quando esci incontri persone che sono stati dirigenti dell'app, hanno fatto il direttore delle carceri, poi siccome sono di sinistra capaci sono usciti, adesso fanno gli avvocati, cioè, e spieghi, chiedi anche loro, nessuno sa, è veramente l'enigma del biscotto. È un problema che questo paese ci si è scornato, questo paese è crollato sull'enigma del biscotto, crolla perché non sa più che cavolo fare, non c'è più nessuno che cammina coi piedi per terra e la testa in aria, camminano con la testa per terra apposta, poi si empie di cenere, lì non funziona più, di fango, lì non funziona più. Quindi siamo a questo livello. Comunque, dopo l'enigma del biscotto, questo problema è essenziale, quello del reinserimento. Che reinserisci? Che come pensi di reinserire? Come, perché usi ancora questa parola cretina? Chi reinserisci se non riesci a inserire le persone fuori, i ragazzi e le ragazze fuori? La disoccupazione giovanile, ci dicono i dati, è dal 35 al 40%. Quindi è chiaro che quindi le persone che per un motivo di ambiente, di vita che fanno, di difficoltà di trovare lavoro, di necessità di avere purché sia un reddito, e se lo vanno a cercare la prima volta per vie stralegali, che so, fanno un furtarello o un'altra parte, è ovvio che poi la vita è segnata, ma non per loro scelta, perché non c'hai uscita, e quindi è chiaro che no, lo fai due volte, lo fai tre volte e poi ti riprendono, poi riesci e devi fare quello perché altro non c'è. Non c'è possibilità. Questo vuol dire che questa società, praticamente il carcere non è quello che raccontano loro, che descrivono in questi bei libri, convegni e baggianate varie, non è il posto che appunto reinserisce, rieduca e comunque ti dà un'alternativa, ma di che? Costringe la metà di quelli che entrano in carcere, è costretto a reiterare quel lavoro, cioè ti segna per la vita, ti impone, ti costringe a fare per tutta la vita quel lavoro che facevi, è stralegale, perché altro non ti dà, non c'è possibilità di scelta, non c'è possibilità di uscire, non c'è di uscire da quel circuito, non c'è possibilità di avere altre chance, altre possibilità. Quindi di che raccontiamo? Oh, attenzione, che poi sarebbe interessante, ma non c'è questo dato. Andare a fondo, vedere questi plurirecidivi, i 28.500 che dicevamo, oppure i 6.900 che hanno ancora più carcerazione, o i 1.400 che hanno addirittura oltre 10, andare a vedere per quali reati sono stati condannati, sarebbe molto interessante. Ovviamente, attenzione, qui tra l'altro il dato va preso, questi 28.500 plurirecidivi a vari gradi hanno persone, non vanno calcolati rispetto a tutti i 47.000 e i 67.000 detenuti, perché il 40% dei 67.000 non sono ancora stati condannati, quindi può darsi che risultino innocenti poi alla fine del processo, quindi vanno rapportati in base ai condannati. I condannati sono 32.000, quindi siamo, vedete, al 100% pressoché. Ora, e dicevamo, il problema manca perché non c'è questo dato, non so se sarebbe molto interessante vedere invece i reati che fanno, perché uno dirà, ma questi sono plurirecidivi, quindi sono sicuramente della criminalità organizzata, sono delle bande camorra, mafia, eccetera. 29.000 persone sono da camorra, allora è che è un esercito, non diciamo baggianate. I dati non ci sono, però se calcoliamo questa percentuale in base alla distribuzione dei reati per tutta la popolazione detenuta, andiamo a scoprire che la gran parte di questi sono reati contro il patrimonio. Piccoli furti, piccole rapine, anche un furto oggi, cioè lo scippo, che praticamente è un furto in presenza di una persona, cioè strappare una borsetta oppure un orologio, è considerata rapina. Però possiamo considerare fuori. Comunque reati contro il patrimonio, la gran parte sono quelli, e che continuano a farli perché non hanno alternativa, perché non c'è lo spazio, non c'è nessuno lo spazio per, una volta uscito dal carcere, di poter accedere in qualche modo, trovare qualcosa. I dati dicono che poi, e questo l'hanno detto tutti quelli che puntano sulle misure alternative, che la gran parte di questi recidivi sono persone che fanno il carcere fino all'ultimo giorno, il che è vero, mentre quelli che escono in misura alternativa non tornano a reiterare, a ripetere il reato che hanno fatto molto spesso. La differenza tra i due blocchi di persone, chi fa il carcere fino all'ultimo giorno e chi invece esce prima della fine della pena in misura alternativa, è molto, molto grossa. Perché questo? Perché chi esce in misura alternativa è obbligato a trovare un lavoro, quindi mette in moto gli amici, i parenti per trovargli uno straccio di lavoro, e quindi quando esce inizia a fare la misura alternativa con un lavoro e poi in qualche modo continua, quindi va bene, quindi questo va bene. Però siccome il dato della recidiva parla degli ultimi anni, gli ultimi 5 anni, non sappiamo poi nel corso della vita, perché finché stai in misura alternativa, la bontà umana, facendo anche sacrifici, che so, l'amico che c'ha un bar ti prende a lavorare, oppure che so, fanno uno sforzo tutti gli amici e... c'era una voce che entrava nel mixer, quindi scusate l'interruzione. Dunque, il problema quindi è questo. Questo dato qui segna, anche dal punto di vista di quelli che non odiano il carcere come noi, non vorrebbero abolirlo come noi, ma invece ritengono il carcere sia utile per reinserire già. Questo dato li smentisce totalmente. Allora, cari signori che volete rieducare, reinserire la popolazione detenuta, se su 32.000 condannati 28.500 sono recidivi, e quindi vuol dire che nonostante voi tentate di inserirli, continuano, sono costretti a reiterare la loro vita, che è quella stralegale, è chiaro che qualcosa non funziona, avete sbagliato tutto, il vostro percorso, il vostro meccanismo non può funzionare. Non funziona perché appunto non è attraverso questo meccanismo che avviene il reinserimento, avviene in altro modo. Intanto bisognerebbe cominciare a inserire, a dare la possibilità di inserimento alle persone che stanno fuori, e soltanto quando chiaramente hai inserito quelli fuori puoi pensare di inserire quelli che stavano dentro, e dovresti, bisognerebbe cambiare un po' tutto il meccanismo economico, sociale, politico di questo paese. È inutile inventarsi questo, la dice tutta, che la bugia clamorosa sul reinserimento viene smentita da questi semplici numeri. Se 28.500 persone su 32.000 sono costrette a rifare la vita che hanno fatto sempre, cioè vivere di espedienti, è chiaro che non c'è alcuna possibilità. Allora che diciamo? Torniamo alle teorie ombrosiane, ma questi sono persone geneticamente modificate perché hanno il naso lungo, il cranio a pera, che ne so, quei cazzate che si dicevano al tempo di Lombroso, per cui ci stanno le persone che nascono criminali, nascono delinquenti, e quindi come tale, e allora rifacciamo i lager, i campi di concentramento, quelli che nascono sì li mettiamo via, oppure in qualche caso possiamo camere a gas e risolviamo il problema alla radice, come voleva fare un certo signor Hitler, ve lo ricordate, no? E siccome questi che ci governano sono molto seguaci del signor Hitler, vorrebbero fare una cosa del genere. E insomma, questi dati che pure non c'è, ora il Ministero non fa una riflessione, sono tutti super studiati, del programma carcere. Questa cosa farebbe ridere tutti, i polli, i polli ridono infatti quando leggono queste cose, perché dovrebbero dire: scusate ragazzi, questi del Ministero dopo questi dati l'hanno messi loro, non è che se li inventa Antigone riflette su questi dati. Il problema è che dovrebbero dire: scusate ragazzi, abbiamo fallito. Quindi questo carcere non funziona, chiudiamolo, troviamo altri modi, inventiamoci altre cose, perché questo non funziona, perché se su 32.000, 28.500 tornano a fare quello che hanno fatto prima, ma che cavolo ci passano a fare per il carcere? A che serve questa perdita di tempo e erogazione di sofferenza? E questo è il quadro, un elemento interessante a cui rispondiamo con una bella canzone di Rino Gaetano.
Senza fatti e soluzioni, la castità
non interessa più,
la verginità
non interessa più,
la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni
non interessa più,
ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues.
Non
Brera,
non più,
Nelson Panazza, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini. Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobil Donna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour. Cinque sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire il nostro partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sess, è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto tu. Dove sei tu?
Non te regge più.
Il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Cardin Gucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sera, l'anivers ci giure, è meglio, che bella sera, che bella, ci giure, sei meglio, che bella sera, che bella sera, non te ne che più, che bella, l'anivers ci giure, sei meglio, che bella sera, non te ne che più.
Allora, 15:46 minuti primi, e a proposito di quello che diceva Rino Gaetano dei partiti, vabbè, allora è un altro nome, però un nome è ritornato, vedo, hai sentito quando dice Susanna Agnelli, Monti Pirelli, quindi c'era già allora Monti, e questa è una canzone degli anni 70, anche perché dopo Rino Gaetano purtroppo è morto. Dunque, dicevamo che il riferimento ai partiti non è casuale, perché l'associazione degli avvocati, no? L'Unione Camere Penali si chiama così, no? Il cui presidente è Valerio Spigarelli, che l'altra volta abbiamo letto quella inchiesta che hanno fatto sulle carceri, anche loro come avvocati difensori, cioè come penalisti, hanno ravvisato la vergogna delle carceri italiane. Spigarelli hanno fatto un'iniziativa altrettanto interessante, perlomeno per tutti coloro che, insomma, oggi si accingono a vedere, che so, a seguire, chi segue, non so come seguono, col vomito o altro, la campagna elettorale per le elezioni che ci saranno il 24-25 di febbraio. E dunque, l'Unione Camere Penali, col suo presidente Valerio Spigarelli, ha fatto un sondaggio per tutti i partiti che si presentano a queste elezioni, per chiedere a tutti, a ciascuno di questi partiti, qual è il loro programma sulle carceri, che cosa dicono, che cosa vorranno fare nel caso che dovessero andare in Parlamento o anche al governo, che pensano di fare per le carceri. Bene, in realtà niente. Non vogliono fare niente, non lo considerano un problema. Non considerano un problema da mettere nella loro campagna elettorale. Non considerano un problema sulle varie agende che propongono per il carcere. Che pensano di fare per un carcere devastato, sovraffollato, sporco, indegno, che riceve critiche e condanne anche dalla Corte Europea ogni giorno che passa? Assolutamente niente. In questa avvio di campagna elettorale, dice denuncia Valerio Spigarelli, il presidente dell'Unione Camere Penali, in questo avvio di campagna elettorale c'è poca giustizia nelle agende dei partiti, non considerano proprio, non gliene può fregare meno, in particolare nell'agenda, appunto, poi le analizza lui, quelle di Monti, però anche il PDL non ne parliamo, eccetera, tutti il PD e così via, li analizza tutti, e non è un estremista il presidente delle Camere Penali, però nota con dispiacere, dice lui, che sul problema della giustizia, dei processi lunghi, del dramma delle carceri, dello stato comatoso in cui versa la giustizia per gli ultimi della terra, per gli ultimi, per quelli che poi in carcere ci vanno, e non ha ricevuto grandi risposte. È quello che dicevamo noi qualche tempo fa, non abbiamo fatto un sondaggio, però insomma, basta leggere i giornali, ci si rende conto che nell'agenda elettorale, quindi non di questi signori che si presentano alle urne, nessuno di queste formazioni ha una sensibilità al problema carcere, si interessa al problema carcere, propone in qualche modo l'affrontamento di qualcuno dei problemi più grossi. Questa è la situazione. Eppure questi partiti per i quali si voterà il fine di febbraio, quindi tra un mese circa, andranno loro al Parlamento e parte di loro formeranno il governo, quindi da quella parte non c'è niente da sperare. E quindi che bisogna fare? Bisogna andare da un'altra parte. L'altra parte è quella della gente come noi, che non sta in Parlamento, non sta negli uffici del Ministero della Giustizia, sta per la strada, e quindi nella strada dovremo portare la nostra protesta per dire in maniera sempre di più e sempre più spesso, fino a che non gli si sturano le orecchie, che appunto qualcosa del carcere va cambiato. Dirlo insieme ai detenuti e alle detenute, in modo che appunto, se questa protesta diventa massiccia, saranno costretti ad ascoltare perlomeno. Ecco, questo è uno dei tanti modi, tante diciamo verifiche, se volete, della assenza completa di sensibilità da parte dei politici di questo paese per il problema carcere. Quindi da quel punto di vista, per quanto riguarda le iniziative dei prossimi parlamenti e governi sul carcere, non avverrà assolutamente niente. E a questo proposito torniamo un attimo ai dati, perché i dati ci dicono, pensate un po', anche qui è una conferma, che tra appunto i 67.000 detenuti e detenute presenti nelle carceri italiane, i laureati sono 604, su 67.000 sono 604. Qualcuno diceva, tra cui noi diciamo da sempre, che il carcere è di classe. Ora, questo dato qualcosa dice, no? Che dite voi? Quindi che ci vanno gli ultimi del mondo, gli ultimi della terra, i poveri, gli immigrati, quelli che non hanno, che già sono appunto condannati a una vita di miseria e di povertà, e poi la galera. E quindi sì, perché 604 su 67.000, non so che percentuale è, non mi va di fare il conto, ma insomma credo che sia piuttosto infima. Insomma, poi l'altro dato è che invece è molto alta la popolazione giovanile, ben 15.000 hanno meno di 30 anni, è una popolazione molto giovane in rapporto alla popolazione complessiva del paese Italia, e questo pure la dice lunga, perché appunto ai giovani, visti i livelli di disoccupazione, abbiamo detto sta sul 35-40%, dati ufficiali, la disoccupazione giovanile, è ovvio che i giovani quale alternativa hanno, appunto quale reinserimento o inserimento possono trovare in questa bacata e marcia società? Assolutamente niente. Dunque, invece, sempre tornando ai numeri, invece se i politici fossero degli umani, e io ho grosse perplessità sul fatto che questi siano umani, insomma, leggendo quello che dicono mi pare che di umanità ce n'hanno un po' poca, sono più dei cyber, come dire, sembrano dei piccoli robot. Allora, scoprirebbero, se leggessero queste righe, una paginetta che esce dal ministero, quindi non è segreta né clandestina, sta su tutti i siti internet, 24.000 di queste persone di questi 67.000, ben 24.000, quindi una bella cifra, un bel terzo, potrebbero uscire domani mattina, perché hanno un residuo pena inferiore ai 3 anni, e le leggi italiane, legge, no? Un giorno faremo una bella discussione sulla legalità, si parla, si sbrodono tutti, la legalità, questa invece, questa parola c'è in tutti i partiti, tutti la dicono più o meno, va da 25 volte al minuto a 30 volte al minuto, chi più chi meno, però tutti... Ora, questa signora legalità, che non si capisce pure questa signora, intanto si perde la strada perché va solo in certi appartamenti, in certi altri non va la signora legalità. Bene, la signora legalità ci dice che 24.000 potrebbero uscire domani mattina perché hanno una pena inferiore ai 3 anni, e le leggi italiane, la legge del 1986 dice che quando uno ha un residuo pena oppure una condanna inferiore ai 3 anni può uscire in misura alternativa, può scontare il residuo pena in misura alternativa. E allora come la mettiamo? Come la mettiamo? La mettiamo così, che sono che invece la legalità, anche quella, la legge è uguale per tutti, la legalità è uguale per tutti, ma non siamo tutti uguali per la legge né per la legalità. Quindi per qualcuno vale la legge e per altri no. Probabilmente per noi altri, ragazzi fuori o ragazzi dentro, per usare l'espressione appunto di Susanna, bisognerebbe, non vale la legalità, e quindi dovremmo farlo attraverso l'organizzazione, le lotte, le proteste, perché se non vale la legge è gioco forza fare quel tipo di attività. Un altro dato, volevo dire, perché è interessante, allora abbiamo 12.000 persone di queste 24.000 hanno una pena inferiore a un residuo pena inferiore a 3 anni, quindi possono uscire subito, però di questi quasi la metà, 11.000 rotti, quasi 12.000, addirittura sono stati condannati a pene inferiori a 3 anni, quindi queste persone che potevano direttamente, senza varcare il cancello del carcere, per le leggi esistenti, da fuori direttamente avere la misura alternativa invece che il carcere, potevano fare questo circuito dal processo, la condanna inferiore a 3 anni, direttamente alla misura alternativa, senza passare per il carcere, quindi senza ingrossare intanto la presenza in carcere, rompersi l'anima loro, perché ci si rompe l'anima lì dentro, vivere giorni, mesi di sofferenza, poi una volta dentro il carcere iniziare il percorso di chiedere misure alternative con tutte le cose farraginose, lunghe, eccetera, perché la legge consente questo. Ma allora è vero che questa legalità non è per niente uguale per tutti, o perlomeno non siamo tutti uguali per la legalità, perché queste 11.500 persone potrebbero direttamente dal momento processuale, perché hanno una condanna inferiore a 3 anni, passare, c'è stata fatta proprio una legge 5-6 anni fa, ve la ricordate, avere direttamente, non entrare nemmeno in carcere, ma direttamente il giudice che condanna, se condanna a meno di 3 anni, può direttamente mandare la persona, imbastire la procedura e mandare la persona in misura alternativa, direttamente senza passare per il carcere. Questo sarebbe una sollievo e al sovraffollamento e alla sofferenza imposta a queste persone, che francamente non si capisce, veramente si fanno il carcere gratis. E questa è la situazione. Ora io non so che volete, poi ci sta anche peggio, ci sta anche che una persona qui è morta, perché poi questo sistema talmente è criminale, quello appunto di Stato, il carcere di Stato, la galera di Stato di questo paese è talmente criminale che poi in tutte queste baggianate ci uccide pure, macina talmente le persone che le porta al massacro. E allora questa persona, questo signor Michele di 76 anni, che era stato arrestato nel maggio scorso, e poi era stato messo per il suo... era stato, per la sua appunto età, anche questo è previsto dalla legge, era stato messo agli arresti domiciliari. Siccome aveva fatto una piccola violazione, chiaramente gli hanno tolto, revocati gli arresti domiciliari, portati in carcere, è morto. Ecco, tanto per vedere questo stesso meccanismo. Ora io qui non c'è scritto qual è stata la violazione che ha fatto perché gli siano stati revocati poi gli arresti domiciliari, ci dice per violazioni, Ma immagina che avrà fatto una persona di 76 anni? Sono andata a ballare in discoteca alle 3 di notte? No, probabilmente sarà scesa dal tabaccaio al bar, insomma. Quindi capite a che punto arriva poi questo meccanismo, talmente farraginoso, talmente è anche incapace di capire quello che sta facendo il meccanismo, perché le persone lì diventano dei robot e sono dei robot completamente non umani, quelli che gestiscono questo meccanismo, che abbiamo, di cui le assurdità penso che l'abbiamo un po' messa in luce, e quindi chiaramente bisogna soltanto, visto che poi chi le gestisce queste cose non ha la capacità di capire che cosa sta facendo e quindi men che meno ha voglia di intervenire, bisogna prendere noi la patata bollente in mano. La questione delle carceri va affrontata, è uno dei problemi prioritari, perché intanto perché in carcere ci potranno andare tutti, non la curiamo a nessuno, ma è talmente diciamo è talmente facile entrare in quel luogo assurdo che appunto può capitare a tutti. Poi non solo, il carcere così rappresenta e agisce, retroagisce sulla società nel suo insieme, imbarbarendola sempre più. Il carcere è barbaro, la società si imbarbarisce, la società si imbarbarisce e rende il carcere ancora più barbaro, il carcere ancora più barbaro reagisce di fronte alla società rendendola ancora più invivibile e barbara, e questa è una spirale che bisogna interrompere. Quindi è assolutamente prioritario iniziare un percorso di lotta e di mobilitazione a tutti i livelli, ciascuno lo faccia col modo che crede, non è questo il problema, ma mille fiori devono uscire sul terreno della lotta al carcere, mille iniziative, ma forti, bisogna farsi sentire, altrimenti il carcere diventerà sempre più una tomba per vivi. Bene, noi siamo arrivati alle 16, sono 16, mancano 10 secondi, quindi noi auguriamo a tutte voi e tutti voi una buona giornata, buon ascolto dalle frequenze di Radio Onda Rossa, e però soprattutto buona libertà per coloro che sono che ne sono privati e che quindi ci ascoltano dalle carceri di questo paese. A mercoledì prossimo, buona libertà a tutti e tutte.
Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò